photograph in your hand. Seems the time is stopping now. Do you remember any days? Droplets slipping on the window. We were lying on the couch, and I sang you lullaby. You slowly took off my clothes, then you smiled.
Non sono le circostanze a condizionare il nostro animo, bensì è il nostro errato atteggiamento che determina l'influenza della circostanza su di noi.
Outside the night was dark and deep, with all the stars above our heads, together lonely on the beach, the light breeze sleeping on your face.
Bentrovati ad una nuova puntata in diretta degli Altronauti su Radio Cooperativa. Sono le ore 12.06 di venerdì 7 agosto 2026 e la voce che state ascoltando in questo momento è quella di Iapos. Ultima puntata questa della stagione 2025-2026 degli Altronauti, poi per i prossimi due venerdì gli Altronauti non ci saranno in diretta, ovviamente andranno in onda delle puntate differite, quindi anche un'occasione per quanti di voi volessero intervenire nella trasmissione di oggi per poterlo fare. Gli Altronauti è la trasmissione a cura del Centro Altrove, su cui trovate maggiori informazioni sul nostro sito che è www.seialtrove.it. Ve lo ripeto, www.seialtrove.it. E vi segnalo anche il nostro blog, di cui trovate riferimento sul sito seialtrove.it in alto a destra alla voce blog, quindi cliccandoci sopra, ed è il portale dove pubblichiamo ogni settimana degli scritti a firma di Hermes che fungono spesso da spunto di riflessione anche per le puntate degli Altronauti, come sarà anche in questo caso, e chi lo desidera può anche ricevere questi iscritti via email lasciando il proprio indirizzo sia sul blog sia sul sito. Trovate facilmente la possibilità di farlo, www.seialtrove.it.
Wind is playing with the leaves, birds are singing in the wind, sun is lighting up the sky and draw animals in the clouds. Why do the people look so sad? Everybody is wearing black, everybody except the cats. The tears run rivers on my cheeks, my heart is playing.
E vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa, come poco fa faceva anche la voce di Mario Brusamolin nello spot andato in onda poco prima dell'inizio di questa trasmissione, sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, da cui è possibile poi trovare un sacco di informazioni che riguardano la nostra radio, anche le trasmissioni che vanno in onda di Radio Cooperativa. Trovate i podcast, quindi le trasmissioni registrate sia degli Altronauti che di molte altre trasmissioni, di molti altri programmi di questa radio, quindi www.radiocooperativa.org, dove trovate i podcast, il palinsesto, quindi per sapere cosa va in onda giorno dopo giorno nella nostra emittente. Ecco, magari agosto è un mese dove ci sarà ovviamente un maggior numero di repliche, perché chiaramente noi qui in radio siamo tutti volontari, quindi molti di noi ad agosto non ci sono, e quindi al loro posto potrete ascoltare le repliche delle stesse trasmissioni o di altre trasmissioni, ma poi per chi ci ascolta durante tutto l'anno sa che questa è una radio che vive grazie appunto all'interazione diretta tra gli ascoltatori, anche soprattutto i loro interventi, e i conduttori, molti dei quali appunto conducono le trasmissioni in diretta. E a questo proposito va un grande ringraziamento ai remotisti, cioè quel gruppo della radio che si occupa di mandare in onda le puntate, perché ovviamente è un aspetto anche molto sconosciuto per chi è in ascolto, ma senza di loro molte repliche, molte quindi puntate che vengono ascoltate in replica, anche tutte le puntate notturne, molti intervalli musicali, non potrebbero essere trasmessi, quindi è grazie al loro impegno sempre quotidiano e sempre volontario che viene offerto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Cooperativa sempre la possibilità di ascoltare delle voci amiche tramite la radio. E sul sito appunto di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, oltre a tutte le informazioni utili che prima vi citavo, trovate anche la possibilità di contribuire economicamente, per chi lo desidera, al sostegno di questa radio che vive grazie alla generosità dei suoi ascoltatori, e in questo è e rimane una radio popolare. C'è la possibilità di farlo sia tramite un bollettino postale che trovate già precompilato sul sito, o tramite un bonifico bancario che ormai è semplice fare, diciamo, per la maggior parte di noi, anche attraverso il telefono o il computer, oppure anche tramite PayPal. Anche questa è una cosa che si può fare in modo molto semplice attraverso il telefono, attraverso il computer, un piccolo gesto che però per noi ha molta importanza, e per questo vi ringraziamo. Puisque jamais aucun chinois n'a photographié mon chez moi, puisque sur le marché place des lys on sent plus la pisse que l'épice, j'aimerais m'en aller. Alors je m'élance et peu importe ce que je fais, la vie ne sait pas où je vais. Et dans un silence vagabond je disparais, la nuit je ferai ce qu'il me plaît. E il primo messaggio di oggi, come sempre, come ogni venerdì, è quello della nostra ascoltatrice più fidata, più affezionata, che è Cosetta, che ringrazio di seguirci con tanto affetto ogni venerdì e di aprire sempre l'aspetto delle conversazioni con voi in ogni puntata. E Cosetta scrive: ciao Iapo, ti auguro buon weekend, buon fine settimana e buona domenica. Saluto tutti i tuoi colleghi dell'associazione Sei Altrove. Ciao Cosetta. Grazie Cosetta, ti ringrazio molto. E quindi sicuramente i miei più che colleghi, direi compagni di esperienza di Altrove, se sono in ascolto, ricambieranno i tuoi saluti, altrimenti glieli porterò io. E grazie mille per gli auguri che ricambio anche a te. Ce beau paysage silencieux, j'aimerais y aller. Alors je m'élance. Anche nella puntata di oggi vi faremo lettura di un testo, dell'ultimo testo pubblicato nel blog a firma di Hermes, un testo particolarmente significativo perché nasce da un'esperienza personale, ma direi che come altri testi, ma forse anche più di altri, io l'ho trovato un bellissimo spazio, diciamo, di espressione di una profondità. Potrebbe essere un piccolo manifesto per quanti di noi si chiedono a volte come poter affrontare le dinamiche della vita, soprattutto quelle che a volte non riusciamo a cui non riusciamo a dare un senso, perché ci sono cose a cui magari diamo un senso indipendentemente dal fatto che questo senso poi sia effettivamente reale oppure sia tale solo per noi. A volte capita invece molto spesso di non riuscirlo a dare, Ma indipendentemente da questo, lo trovo un testo molto utile di cui potervi donare la lettura, anche se questa volta, al posto della mia voce, vi doneremo la lettura attraverso una voce femminile, come sempre dando poi la possibilità a voi, al termine, di poter intervenire per dire la vostra sui temi che vengono affrontati.
Qu'il me plaît.
Luci e ombre. Ci sono giorni in cui le domande sembrano non avere risposte. Si cade, ci si rialza, si riparte. Talvolta non si può fare altro che osservare gli eventi, aspettare e rimanere fermi. Tutte le circostanze incomprensibili della vita rendono sempre difficile l'accettazione di ciò che è stato, lasciano l'amaro in bocca e col passare degli anni scolpiscono il viso con qualche ruga in più. Nella vita si cambia, si attraversano fasi altalenanti e tendenzialmente è sempre il lato più in ombra delle esperienze che lascia il segno e dirige il nostro cammino interiore. Diventiamo altro, iniziamo a scegliere, impariamo a riconoscere le nostre reazioni e i nostri difetti. Pratichiamo per limitare le risposte all'inevitabilità della vita, a quella sensazione di nostalgia che il lasciare andare ciò che è stato porta in sé. È per questo che ci apriamo al lavoro. Impariamo a conoscere le emozioni, la limitazione dettata dalla meccanicità dei pensieri e dagli automatismi inconsci dell'io. In questo praticare maturiamo, cresciamo, ci costruiamo dentro. Si sente spesso dire che l'essere umano deve trovare conforto proprio laddove non ha risposte, e forse è davvero così, visto che della nostra vera umanità siamo poco consapevoli. Sappiamo di essere deboli verso il piacere, verso i bisogni, verso il cambiamento, soprattutto quello netto ed improvviso. Avvertiamo la necessità di fare e disfare, di raggiungere la stabilità e poi sgretolarla per cercare di nuovo conforto. Consapevoli o meno, nell'alternanza della vita, la nostra intima natura è attratta ora dalla luce e ora dall'ombra. Le grandi verità, che esistono di certo da qualche parte dentro noi, non sempre sono a noi accessibili, magari perché ancora non siamo in grado di accettarle fino in fondo. Per comprendere appieno l'essenza spirituale insita in ogni esperienza, bisogna avere fiducia che qualsiasi cosa arrivi nella nostra vita possiede un insegnamento. Siamo inclini a valorizzare le cose che riteniamo belle e buone, uno stato di quiete, una buona compagnia, un bicchiere sempre pieno, la parola giusta al momento giusto, uno sguardo compassionevole. Tutte queste cose sono solo la faccia luminosa della medaglia, quelle che vorremmo non mancassero mai. Eppure è proprio l'ombra che porta a ristoro quando c'è troppa luce, la stessa che ti fa prendere fiato quando sei esausto. Qualunque sia il suo impatto sulla nostra essenza, l'ombra, al pari della luce, tocca e passa. Questa è l'impermanenza che nel praticare riconosciamo come presenza. Pratichiamo per questo, per riconoscere che l'ombra passa e scivola via, esattamente come la luce. Nulla permane, niente dura. Il positivo si esaurisce per fare spazio al negativo e viceversa, in una ricorsione naturale. Pratichiamo per temprarci e reggere il carico di questa cecità, per essere consapevoli e tolleranti, per imparare la giusta misura e trovare un equilibrio interiore, necessario quando gli scossoni arrivano. Pratichiamo per fruire di ogni istante, imparando a vivere le emozioni per quello che sono, un fardello da riordinare. Facciamo sempre del nostro meglio per amare sia le luci che le ombre. Sempre più e meglio amiamo la realtà, esprimendolo, dimostrandolo, anche se distanti, anche quando soli e tristi, anche se impotenti, così che, quando l'oggetto del nostro amore avrà svolto il ruolo per cui era arrivato nella nostra vita, allora sapremo di aver fatto tutto quello che era in nostro potere per dare senso al nostro amare. Amare le proprie ombre significa accogliere al meglio ogni parte di noi. Significa comprendere che gli altri sono uno specchio e che, esaurita la loro funzione relazionale, Ciò che resta vero è la nostra capacità di amare, l'unica bussola per attraversare la nostra personale guerra interiore. Amati per ciò che sei, semplicemente, ricordandoti che sei sia luce che ombra. Grazie di aver letto senza pensare.
E la voce che avete ascoltato leggere il testo oggi era la voce di Martina. Il testo che è stato letto, di cui appunto avete ascoltato la lettura, si intitola Luci e ombre e lo potete rileggere nel blog di Sei Altrove, che è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org, oppure potete digitare su qualsiasi motore di ricerca o sul telefono Sei Altrove blog e quindi lo trovate. Questo è il testo che trovate, diciamo, in apertura del blog. Ed è un testo che mi è piaciuto molto, da diversi spunti di riflessione, in cui alcuni, diciamo, già mi balzano ora come ora, diciamo, per poterli condividere con voi, e casomai appunto poi mi direte anche voi cosa ne pensate, se lo desiderate, intervenendo telefonicamente ai numeri che poi vi ricorderò. Innanzitutto perché qui si fa spesso riferimento al praticare, quindi si parla di una pratica per limitare le risposte all'inevitabilità della vita, che è un tema che abbiamo affrontato diciamo più volte nel corso delle puntate degli Altronauti. Ovviamente di fronte a un testo così io non mi pongo come interprete o come semplicemente maieuta di qualcosa che soprattutto non ho vissuto a livello esperienziale, o che forse posso aver vissuto in alcuni frangenti e non aver avuto la luce della consapevolezza per accorgermene. Questo non lo so. Perciò ovviamente la mia visione può valere tanto quanto può valere la vostra, diciamo, e quindi umanamente mi risuona molto questo testo, che trovo molto umano, sin appunto dal titolo Luci ed ombre. Qui si parla addirittura nel testo di ombre e luci che si intervallano in un ciclo naturale, di ombre che addirittura a volte possono essere quasi un ristoro quando c'è troppa luce. Ecco, delle parole molto che io sento profondamente sagge, e ovviamente che sono una considerazione, diciamo, molto profonda, che ovviamente è facile poter vedere dal punto di vista molto semplice, fisico, tutti i giorni, quando anche in un momento come questo, nel periodo estivo, in cui il caldo, soprattutto in questi momenti, può attanagliare, quindi si cerca un ristoro, si cerca un'ombra, si cerca in qualche modo un possibile rifugio a quelle che sono le ore più calde della giornata. Quindi c'è facile vedere come l'ombra ci dia ristoro. Se però questa cosa la portiamo nella nostra vita, al fatto di essere in ombra, che può avere tantissime sfumature di significato, beh, allora questo può cambiare molto importanza, perché c'è un'ombra a cui generalmente diamo un significato negativo, perché generalmente attraverso il filtro, lo specchio della morale, vediamo determinate cose come buone, luminose, determinate cose come in ombra e quindi, tra virgolette, malvagie o più cattive. Ma a volte le cose che sono in ombra forse non sono più cattive, forse magari sono in ombra e semplicemente non le conosciamo e non le vediamo, e quindi ne abbiamo paura per questo motivo. E così come le cose che noi a volte crediamo essere buone non necessariamente poi lo sono, perché alcune cose, come quelle a cui siamo più inclini, come è scritto in questo testo di cui avete ascoltato la lettura, siamo inclini a valorizzare le cose che riteniamo belle e buone: uno stato di quiete, una buona compagnia, un bicchiere sempre pieno, la parola giusta al momento giusto. Sono le cose a cui diamo importanza, a cui diamo più valore, a cui diamo più significato. È più difficile dare importanza al contrario, dare importanza invece all'ombra, dare importanza all'assenza a volte di tutto questo, perché essere in ombra significa anche a volte non comparire, Però quante volte invece anche l'operato di persone che non compaiono e che stanno appunto in ombra può essere molto importante, a volte anche più importante forse di chi invece compare ed è visibile alla luce del sole. E quante volte quello a cui non diamo importanza, che può essere anche quello che diamo per scontato, invece è proprio quello che sostiene magari tutto il resto, ed è forse a volte proprio quello a cui bisognerebbe dare più importanza. Quindi queste sono delle considerazioni che mi emergono. E poi c'è l'ombra, ovviamente, delle esperienze che noi riteniamo negative, quelle che siamo meno inclini a valorizzare perché non le vorremmo vivere. Quindi tutto quello che ci fa soffrire, tutto quello che ci fa dispiacere, tutto quello che non è conforme alle cose che noi desidereremmo, che vorremmo, che può rappresentare per noi una rottura di scatole o fino a vari gradi anche una forma di conflitto, di non accettazione, di sofferenza anche profonde che uno si porta dentro, si porta dietro. Ed è difficile dare valore a queste cose perché noi non siamo abituati a farlo, non siamo abituati a vedere l'importanza che attraverso anche delle esperienze, diciamo, ci può derivare dal coglierle come insegnamento. E anche molte di queste cose che io vi sto dicendo, a volte le ho viste a ritroso, le ho potute vedere a ritroso nella mia vita, quindi non nel sorgere dell'esperienza, ma quando l'esperienza ormai era già tramontata e quindi, diciamo, ho potuto riconoscerne il valore solo poi, e invece vedo che avere la possibilità di riconoscerlo nel mentre è tutt'altra cosa. E c'è questo termine, diciamo, che viene qui utilizzato in modo esplicito, che è uno dei termini, diciamo, che più mi rimane, e su cui anche se lo desiderate potete appunto poi intervenire, che è l'impermanenza. Qui si dice, eppure è proprio l'ombra che porta ristoro quando c'è troppa luce, la stessa che ti fa prendere fiato quando sei esausto. Qualunque sia il suo impatto sulla nostra essenza, l'ombra al pari della luce tocca e passa. Questa è l'impermanenza che nel praticare riconosciamo come presenza. Ecco, questa parola impermanenza che può sembrare molto difficile, io devo dire filosoficamente è una cosa che conosco. Cioè, nel senso che conosco il significato di questa parola, che non significa conoscerla nel fatto di averlo vissuto. Questa è un'altra storia, perché ho potuto imparare ad altrove in questi anni che effettivamente tu conosci quello di cui hai fatto esperienza, lo conosci in modo reale, in modo diretto. Poi non si può fare esperienza di tutto e non siamo sicuramente, credo, ognuno di noi chiamato a fare esperienza di tutto, perché Dio piacendo, 100-120 anni che un essere umano può vivere in questo pianeta, forse non riesce a fare tutte le esperienze del mondo e non gli servono magari. Però una cosa è farsi un'idea di qualcosa perché l'hai capito mentalmente, ma tutta un'altra cosa è poterlo conoscere perché l'hai vissuto sulla tua pelle, sulla tua esperienza. E quindi io trovai questo termine impermanenza le prime volte semplicemente all'università, quando ebbi l'occasione di confrontarmi con la filosofia buddista, e quindi facevo un corso di estetica all'Università di Padova che era guidato dal professor Pasqualotto, che è tra l'altro a cui mando i miei saluti perché è mancato qualche mese fa, che era l'unico corso all'epoca che appunto dava dei rudimenti quantomeno di quella che era la filosofia buddista, la filosofia indiana, la filosofia cinese, giapponese, un mondo che altrimenti è ancora abbastanza sconosciuto, diciamo, negli ambiti delle università. E quindi ebbi occasione di entrare in contatto con questo termine impermanenza, che immagino che molti di voi non conoscono, che è il contrario di permanente. Anche qui la permanente, io l'ho sempre sentita nominare da bambino perché se la facevano le donne di una certa età, e quindi la permanente, quindi una conciatura che ti permane, che ti resta addosso praticamente un taglio di capelli per molto tempo. E quindi ecco, immaginiamo il contrario della permanente, qualcosa di impermanente, quindi un taglio di capelli che ogni volta cambia perché ovviamente i capelli poi si scompigliano, si arruffano, diciamo, si allungano, eccetera, si bagnano, si accrespano e quindi sostanzialmente qualcosa che cambia di continuo, che è soggetto a continuo cambiamento e che noi magari anche cerchiamo di stare lì a inseguire, a sistemare per rispondere a dei canoni estetici. ma è qualcosa che in realtà cambia continuamente, un po' come noi. E ecco, questo è il senso dell'impermanenza, cioè il contrario di andare dal parrucchiere a farsi la permanente, quindi è invece vedere tutte le diverse modalità con cui possono esprimersi i nostri capelli, piuttosto che qualsiasi altra parte del nostro corpo, piuttosto che qualsiasi altra cosa della vita. E questa cosa è naturale, la vediamo attraverso le stagioni, vediamo che tutto passa, che tutto torna, però non torna mai comunque sempre uguale all'anno precedente. Cioè noi possiamo sapere che d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, però sicuramente ogni estate e ogni inverno poi sono diversi da quello dell'anno prima, dell'anno dopo, eccetera. E quindi sostanzialmente tutto passa e quindi in questo senso l'impermanenza è un po' l'essere consapevoli di questo, il non rimanere attaccati alle cose. Però già questo concetto per noi dovrebbe dare una forma di sollievo, perché a volte siamo molto attaccati alle cose, siamo attaccati alle idee, siamo attaccati alla necessità anche di conquistare cose, eccetera. Quindi nel nostro mondo, soprattutto nella nostra mentalità, forse più diffusa in Occidente, siamo meno inclini ad accettare questo concetto di impermanenza e quindi che tutto in qualche modo scorra, che non ci sia nulla di definitivo. E, però una cosa è anche intuirlo filosoficamente, un conto è portarlo invece dall'astrazione, dall'idealizzazione, così anche molto chic, invece alla pratica quotidiana, soprattutto credo quando poi ti toccano delle cose. Ti toccano delle esperienze che magari non vorresti vivere, che devi attraversare, che sono appunto le ombre che noi a volte non desidereremmo. E quindi riuscire ad attraversarle, riuscire a riconoscere che tutto passa. Anche nelle proprie giornate, quando a volte si vivono degli umori o delle risposte che non si riescono a padroneggiare, che sono negative. Quindi il riconoscere anche attraverso l'esperienza che questi umori, che queste condizioni poi comunque passeranno, che comunque non sono per sempre. Come non sono per sempre le condizioni piacevoli che a volte noi vorremmo far perdurare per sempre. Allora, c'è un ascoltatore che ringrazio perché interviene spesso durante le nostre trasmissioni, che quindi non si firma, quindi per riconoscerlo, diciamo, è l'ascoltatore dell'8011 finale, quindi l'8011 sembra il nome di un appartamento di un grande grattacielo di New York, quindi ecco, allora grazie all'inquilino dell'8011, quindi che scrive, ovviamente lo dico con simpatia. Che scrive: bello il testo su luci e ombre, sia come vengono definite dalle nostre esperienze, sia come ereditate dai modelli morali, religiosi, sociali, economici, eccetera. Credo che ci rispecchi tutti in quanto uomini. Mi ha ricordato un'operetta teatrale di Sartre, Il diavolo e il buon Dio.
Makes me come alive, makes it all.
Allora, grazie carissimo ascoltatore dell'8011. Quindi non conosco questo operetta teatrale di Sartre, quindi sono ignorante in materia, quindi magari mi andrò a ricercare la trama, sarà interessante, ecco, in queste 3 settimane che ci separeranno dalla prossima diretta, quindi Il diavolo e il buon Dio, un'operetta teatrale di Sartre. Anche secondo me questo testo ci rispecchia in quanto esseri umani. Tra l'altro si scrive anche in un punto del testo che poco conosciamo la nostra umanità, o che poco viviamo la nostra umanità. E in effetti mi riconosco in questa affermazione, nel fatto che l'umanità è la nostra umanità è essenzialmente la nostra vita e chiaramente se molto spesso, cioè se la nostra dinamica, diciamo, di permanenza o di impermanenza su questo pianeta Terra è contrassegnata dall'inseguimento di modelli, è inevitabile che se questi modelli sono non umani, noi la vita che conduciamo è una vita poco umana e che quindi potremo di sicuro migliorare molto la nostra esistenza. E tra l'altro uno degli elementi che poi... prendiamo questa primissima telefonata e riprendiamo il discorso dopo. Pronto?
Sì, ciao, sono Alberto.
Alberto, ben trovato.
Grazie, mi fa piacere trovarti, credevo fossi in vacanza, non fai ferie?
Questo è l'ultimo venerdì.
Ah,
quindi
okay.
Grazie
Beh,
di aver chiamato, meglio per te, esatto, anche per noi.
Allora, guarda, infatti anch'io è l'ultimo perché io fra tre ore parto e vado a coronare il viaggio dei miei sogni che seguo da tanti anni. Finalmente vado in quello che io considero il paese più bello, col popolo più intelligente e più meraviglioso che ci sia al mondo, e che è il Giappone. E detto questo, io ho una passione fin da ragazzino per il Giappone, quindi finalmente posso andare lì. Detto questo, sono contento che hai fatto questa trasmissione perché tocca dei tasti che insomma, sento molto vicini, perché il discorso delle luci e ombre è ovviamente correlato anche al fatto di quella parola che hai detto prima, che è molto bella e che rende molto bene l'idea, perché tutto effettivamente è momentaneo, sia le cose belle che le cose brutte sono momentanee, niente dura per sempre, quindi sia come non dobbiamo gioire troppo per le felicità, i momenti belli, allo stesso tempo non dobbiamo buttarci giù per quando succede qualcosa di brutto, perché poi può passare, possiamo rimboccarci le maniche e riprendere la nostra vita, quindi tutto è così, è passeggero e momentaneo, bisogna secondo me avere questa filosofia. E dopo, per quanto riguarda il discorso delle luci e ombre che tutti noi abbiamo dentro, un buon sistema sia per non arrabbiarsi con gli altri, ma anche per fare un po' di introspezione, è essere consapevoli che dentro di noi ci sono appunto luci, ombre, cioè pregi e difetti, parti oscure che magari non vorremmo che nessuno sapesse, e questo è un lavoro che va fatto con, come si può dire, con una certa forza anche mentale, cioè ci vuole anche un po' di autocritica, non pensare che abbiamo sempre ragione, che noi siamo migliori degli altri, bisogna anche in questo senso avere compassione quando gli altri dicono o fanno delle cose che ci possono sembrare assurde o estremamente violente, bisogna fermarsi un attimo a pensare perché questa persona sta facendo così, perché questa persona ha agito in questo modo. Dopo ognuno ha la propria scaletta di valori, cioè per dirti, a me è una persona che di fronte a due fatti identici, due fatti criminosi identici, uno lo ignora e l'altro lo esalta semplicemente perché chi lo ha commesso magari ti sta antipatico, ecco, queste sono una delle cose peggiori che può fare l'essere umano, perché manca completamente di onestà ed è proprio segno di grande vigliaccheria dal punto di vista umano. Comunque, niente, allora buone ferie, io ti ascolto per l'ultimo tratto che devo fare e poi parti anche tu, divertiti, spero che vai in un bel posto, che ti riposi e niente, ci risentiamo fra 15 giorni, va bene?
Grazie, ciao, Alberto, grazie. Buone vacanze a te, grazie per l'intervento. Grazie quindi ad Alberto, quindi anche e soprattutto per la stima nei confronti del tema affrontato e per chi si fosse collegato solo in un secondo momento, abbiamo letto un testo dal titolo Luci ed ombre che si può trovare nel nostro blog, che è il blog di Sei Altrove, che trovate digitando Sei Altrove blog su qualsiasi motore di ricerca, che si intitola per l'appunto Luci e ombre. E quella che Alberto definisce autocritica, sì, sicuramente può essere, diciamo, credo, un primo passo. E ovviamente poi la consapevolezza di luci ed ombre, di pregi, di difetti che ognuno di noi ha, poi è un poterla riconoscere, poterla ammettere, sì, può essere senz'altro utile. E nello stesso tempo poi però ci sono sempre delle dinamiche, credo, al nostro interno, da quello che vivo per esperienza, che ci portano a volte a giustificare molte nostre azioni oppure anche a poter proiettare noi stessi sugli altri. E quindi questo può essere sicuramente un limite. Di sicuro, credo che l'onestà che ci può portare a guardare questo, indubbiamente non abbia fine, ci siano sempre diversi livelli per poter guardare le cose. Sicuramente, come testimonia anche questo scritto di Hermes che vi abbiamo letto. Però a volte non è detto che quelli che sono magari difetti in alcune situazioni non possono essere dei pregi in altre situazioni, che quelli che magari noi riteniamo essere dei difetti, magari in determinate circostanze, possono essere anche dei pregi o viceversa. E che magari anche quelli che invece possiamo vedere negli altri o credere di vedere negli altri come pregi, come difetti, non possono essere in realtà magari dei tratti costitutivi o dei tratti che noi abbiamo assunto nel copione della nostra recita, riguardo ai quali qui diciamo lo scritto si conclude con una cosa bellissima che va anche oltre l'aspetto sicuramente dell'autocritica, una cosa che diciamo, io per il momento posso ovviamente solo leggere, non avere spirito, ma che mi tocca molto sul fatto di amare le proprie ombre. Quindi di fare sempre del proprio meglio per amare sia le luci sia le ombre e di amare le proprie ombre. Questo significa cogliere al meglio ogni parte di noi. Ecco, questa è sicuramente potrebbe essere il programma di un'intera esistenza e devo dire è molto molto bello. E c'è un altro ascoltatore che ringrazio di darci anche oggi il suo contributo, oltre che il suo ascolto, che invece anche lui è un ascoltatore o ascoltatrice che interviene spesso ma non si firma, quindi anche lui darò un numero che è il 1400, quindi grazie all'inquilino del 1400 per il suo messaggio che scrive: bella trasmissione, testo e contributi tuoi dell'ascoltatore anonimo. Bell'accostamento dell'esistenzialismo a Sartre e ad Alberto. Tra parentesi, buon viaggio, goditelo tutto, il Giappone deve essere emozionante, coronare un sogno. Luci e ombre sono le facce della stessa medaglia, per rimanere nel buddismo come il samsara e il nirvana, natura dell'uomo e forse dell'universo stesso. Grazie quindi anche all'ascoltatore che anche lui cita il buddismo, quindi samsara e nirvana, due facce della stessa medaglia. Ecco, per quello che ricordo io, poi casomai l'ascoltatore mi correggerà se sbaglio, per quello che ricordo io, samsara è la manifestazione appunto della realtà, quindi la realtà di tutti i giorni, e nirvana invece è la realtà ultima, una realtà che si ricerca, diciamo, da un punto di vista mistico, di pace, di quiete assoluta, e quindi un po' come dire che la realtà divina, trascendente, la realtà materiale sono in realtà complementari. È come dire appunto che si può essere nel mondo ma non essere del mondo, per usare una metafora invece della tradizione cristiana. Però quindi ringrazio l'ascoltatore per questa sua, oltre che per l'attestazione di stima, anche alla trasmissione, al testo, anche per questo suo intervento. E ovviamente poi, per quanto mi riguarda, quello che vedo, ma ve lo dico dopo aver preso questa telefonata che, se non erro, dovrebbe essere di Dennis. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Denis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluto te e chi ascolta.
Grazie.
E, intanto ricordo una cosa a proposito del Giappone, che qualche tempo fa è successo un gravissimo incidente nucleare a Fukushima e ricordo che non tanto i giapponesi, ma gli scienziati giapponesi e il governo giapponese ha deciso di scaricare in oceano le acque che vengono usate per il raffreddamento del nucleare e scaricare le acque radioattive in oceano. Io capisco che secondo alcune persone i giapponesi siano il popolo più intelligente, più felice, più cose, però c'è una piccola contraddizione in questo, se non sbaglio. C'è un libro, un bellissimo libro di Svetlana Alexeyevich che è Preghiera per Chernobyl e che nella postfazione scritta, perché il libro è stato scritto nel 96, il libro, la postfazione in un'edizione successiva al disastro di Fukushima, lei era andata in Giappone a parlare con degli scienziati giapponesi, quali dicevano che le centrali nucleari giapponesi erano sicurissime, più sicure di Chernobyl, tanto che potevano resistere fino a un livello 8 dei terremoti, soltanto che il terremoto è arrivato a Fukushima ed è stato di livello 9 della scala Richter. E quindi la presunzione, l'arroganza non ha limite, non ha limite. Ci saranno anche i popoli intelligenti, superiori, le razze, no, degli scienziati, della cosiddetta scienza, non ha limite. Io vorrei tornare al discorso che ho sentito nella lettura, no? Quando la tua amica, leggendo, parlava del pensiero come un qualcosa di meccanico. Il pensiero non è meccanico, il pensiero è totalmente organico, non può essere meccanico. Il credere è meccanico, i dogmi sono meccanici, ma il pensiero è semplicemente organico, perché deriva il pensiero dalla pratica, dall'esperienza, dal materiale, dal toccare le cose, dal praticare le cose, non dai dogmi, dalle credenze, dagli dèi buoni o cattivi, non esiste. E, è una cosa che mi rode sempre dentro, no? Quando sento parlare, si proferisce come un'offesa, dice sei un materialista. Materialismo è totalmente legato al sacro. C'è una persona, un signore, che parla del sole, che parla del papà sole, dice che non perdona. Mi viene un po' da sorridere. Il sole non è Dio. Il Dio che non esiste, non è il Dio unico che non esiste. Il Sole è una fonte di energia. Tutte le religioni antiche, in tutte le pratiche sacre, l'energia era tenuta totalmente in considerazione.
c'era una cosa tornava come torna facile adesso, no? E pensare che l'essere umano, cioè no, anzi, la creatura sia un qualcosa di immesso su questo pianeta per custodire, per conservare, per arricchire addirittura quello che questo Dio fantomatico, il Dio dell'Esodo 22-24 che dice io entrerò, entrerai nella casa del Perizzita, dell'Ittita, dell'Amorreo e del Jebuseo e io li sterminerò perché tu sei il mio, colui che mi adora, gli altri non mi adorano. Questo Dio, tra tantissime virgolette e puntini, genocida, non esiste, come non esiste il Dio, qualsiasi altro Dio. Esiste però la sacralità che è in tutte le cose, in tutte le cose. E non può esistere il fatto che ci sia una credenza che questo Dio possa mutare le cose, possa cambiare il corso della storia. Non esiste proprio, non esiste proprio.
Va bene.
Finisco dicendo che c'è una legge in natura che dice nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. E un'altra legge che dice che nemmeno un gas può essere compresso all'infinito perché prima o dopo esplode. Ti saluto e ti auguro una buonissima estate. Buona giornata.
Grazie Dennis, buona estate, buona giornata anche a te, grazie per l'intervento. Allora, in merito rispondo alle quesiti che ha posto Dennis, quindi che lo ringrazio per aver posto appunto, per aver segnalato quindi delle cose lette nel testo che lui non condivide, adesso quindi danno anche la possibilità di fornire delle spiegazioni ovviamente a chi come lui avesse ascoltato la lettura di questo testo. Vabbè, prima di tutto sicuramente anche i giapponesi credo avranno come tutti le proprie luci e le proprie ombre, quindi forse in tutti i popoli sicuramente si esprimeranno dei difetti, se avviene per le persone sicuramente sarà così indubbiamente per ogni popolo. Poi per quanto riguarda invece il pensiero meccanico, che appunto nel testo si legge, non è scritto in realtà che il pensiero in sé è meccanico, ma si parla delle reazioni, limitare le risposte all'inevitabilità della vita. E quando si parla di meccanicità del pensiero, non si intende dire che il pensiero è solo meccanico, che il pensiero non può essere organico, ma semplicemente, questa è la mia esperienza, noi viviamo delle reazioni che a volte sono meccaniche e tra queste c'è anche il pensiero. Una persona può dirmi qualcosa, io posso associarlo, ripescandolo dal mio passato, meccanicamente. Come vivo, posso vivere delle reazioni, esprimerle attraverso la parola, ad esempio un'imprecazione è un'emozione, un'esclamazione è un'espressione, sì. Meccanica molto spesso che siamo abituati ad esprimere in una circostanza o in un'altra, e così può essere anche per il pensiero, che quindi può essere meccanico. E quindi quando questo accade io elaboro la realtà associando una cosa che accade, che viene detta, che devo fare di qualsiasi tipo a qualcosa del passato che a volte può essere effettivamente reale così, ma a volte può non esserlo, e quindi questo mi può portare a interpretare male la realtà oppure semplicemente a non vedere le cose come stanno, ma a semplicemente proiettare un film sulla realtà, cioè nel senso a comprendere qualcosa anche male effettivamente, perché vado ad associare, ad usare solamente questa funzione associativa del pensiero, l'associo alle mie memorie, l'associo alle emozioni, l'associo a cose che a volte possono centrare, perché l'associazione è una funzione sicuramente utile che ci può servire per organizzarci, ma a volte invece può non esserlo nella vita di tutti i giorni. Quindi il pensiero non è che sia solo meccanico. Noi siamo più portati per abitudine, perché nessuno ce lo insegna, perché nessuno ce lo spiega, a sviluppare maggiormente questa meccanicità, perché c'è meccanico, c'è naturale, quello che noi definiamo naturale spontaneo spesso è dare retta a queste reazioni meccaniche, non ce ne accorgiamo neanche, le viviamo, ne siamo vissuti, e quindi come scriveva un ascoltatore in un intervento via SMS qualche puntata fa, noi siamo pensati, ci troviamo ad essere pensati dal pensiero in questo senso. E quindi poter prendere contatto con questo non significa dire siamo dei robot, ma significa dire, ok, siamo dei robot, siamo ancora poco umani in molti nostri comportamenti, non in tutto, ma in molti nostri comportamenti, però umani lo possiamo diventare, quindi il pensiero può anche essere invece quello che dici tu, essere qualcosa che attraversa la conoscenza vissuta attraverso l'esperienza diretta e quindi travalica i dogmi, le credenze, eccetera, però è un tipo di pensiero diverso. E in ognuno di noi possono convivere tutte e due le cose, perché ognuno di noi può fare esperienza di qualcosa e maturare delle convinzioni in modo reale, anche travalicando o bypassando quelle che erano le sue convinzioni dell'inizio, che si sono rivelate illusorie, o le credenze della morale, eccetera, e fare esperienza di qualcosa di diverso e portarne a conoscenza, ma in altri ambiti, in altre situazioni, in altre condizioni, vivere comunque delle reazioni meccaniche, perché siamo tutti umani, siamo tutti perfettibili, e quindi questo è il senso di poter osservare queste reazioni meccaniche, così lo interpreto io, e quindi di poter limitare le risposte. Poi qui si dice anche all'inevitabilità della vita, che è molto bello perché la vita è inevitabile, accade, quindi a volte si vorrebbe al massimo tentare che le cose non accadano, che accadano sempre le cose che vorremmo noi, e invece effettivamente il bello della vita è proprio questo. Poi l'aspetto della sacralità del a tutte le cose, quindi del materialismo, lo condivido, sicuramente un po' anche quello che dicevamo riguardo le luci e le ombre, quindi se non è materiale questo di cui stiamo parlando, la meccanicità della risposta, la meccanicità delle risposte emotive, di cui si parla anche qui, delle emozioni come effettivamente qualcosa su cui attraverso l'esperienza poter fare, di cui fare esperienza e di cui poter assumere padronanza. Ecco, se non è materiale questo, che è qualcosa che ha a che fare con la nostra vita di tutti i giorni, che cosa è più materiale? Quindi materialismo, spiritualismo, sono solo parole, secondo me, che diversi modi di interpretare la stessa cosa. E quindi facciamo, quindi grazie per Dennis per il suo intervento che mi ha permesso di fare queste precisazioni. Riprendendo il discorso che invece stavo facendo prima dell'intervento di Dennis, appunto, in merito a che gli ascoltatori che hanno scritto sulle luci e le ombre, quindi facendo un paragone con dei termini della filosofia buddista e quindi sul fatto che le luci e le ombre siano complementari, filosoficamente questa cosa la ritengo condivisibile. Molti di noi avranno visto, anche se non lo conoscono, l'immagine che viene definita del Tao, che è l'immagine del grande culmine dove ci sono appunto il bianco e il nero che si intrecciano come due onde compenetranti, con un puntino nero nel bianco, un puntino bianco nel nero, che quella è l'immagine più famosa del Tao, che è diventata un'immagine molto commerciale, quindi l'immagine del cosiddetto grande culmine, che si chiama Tai Chi Tu nella tradizione cinese, e questa racchiude bene questa complementarietà, questo è il fatto che il bene e il male siano complementari tra di loro, le luci e le ombre, eccetera. Però un conto è poterlo vedere filosoficamente, anche sentire, poterlo spiegare, dire ah che bello, è sicuramente bello, però un conto poi è poterlo vivere nelle proprie ombre, ecco, appunto, nelle proprie ombre, poter vivere, amare addirittura le proprie ombre, come si dice qua. Quindi come diceva anche Alberto, ognuno di noi ha sicuramente pregi e difetti, luci e ombre, e questo fa parte della nostra esistenza. Poi, secondo me, c'è anche un altro aspetto dell'ombra come assenza, perché a volte le cose che noi percepiamo come assenti o che crediamo assenti, a volte in realtà anche nella loro assenza sono più presenti di quanto noi crediamo. L'assenza stessa forse è una presenza. E anche quelle noi le riteniamo cose in ombra semplicemente perché forse non le vediamo e possono essere invece cose invece molto, molto utili per la nostra esperienza. Allora, abbiamo ascoltato degli interventi telefonici e anche letto dei messaggi, quindi giuntici tramite SMS, quindi vi ricordo a questo proposito che per chi vuole intervenire il numero per telefonare in diretta, ovviamente se si ha chiaramente un contributo da fare su quello che è stato letto, su quello che è stato detto, quindi non per approfittare della trasmissione per parlare di politica o di monopattini elettrici, il numero di telefono è lo 049 880 9020, ripeto 049 880 9020, altrimenti il numero degli SMS è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. E giunge appunto un altro messaggio, quindi ad un dell'ascoltatore l'inquilino dell'8011 che scrive: non vorrei scendere troppo sul tecnico, ma in realtà Samsara e Nirvana come due facce della stessa medaglia si ha solo dopo il riformatore buddista Nagarjuna, famoso per il suo Chatuskoti, tetralemma ontologico. Beh, allora ringrazio quindi l'ascoltatore, l'inquilino dell'8011 per questa sua spiegazione ecotecnica. Io ovviamente l'avevo invitato a correggermi nel caso appunto di mi sbagliassi, e quindi in ogni caso il senso credo che comunque sia quello, quindi di spirito e materia, come diceva Dennis nell'intervento di prima, che sono complementari. Dopo sicuramente se uno vuole approfondire può approfondire, come ha fatto l'ascoltatore che cita Nagarjuna, e va bene, grazie quindi all'ascoltatore per questa sua precisazione molto più tecnica. Il punto poi è, al di là poi delle spiegazioni filosofiche, anche effettivamente quando si vivono delle esperienze che a volte non si conoscono perché fosse l'ombra e anche l'ignoto, molto spesso il come a volte saperle affrontare, perché si hanno dei modelli, a volte questi modelli sembrano essere l'unico punto di riferimento, a volte non necessariamente, però quello che crediamo essere l'unico punto di riferimento effettivamente lo è, o è quello più utile per farci evolvere. Poi ognuno sicuramente vive le sue esperienze, le sue dinamiche. Diciamo, su questo io posso solo invitarvi alla lettura e alla contemplazione del testo, perché poi non mi addentro in dinamiche che ovviamente non, come vi dicevo, non ho vissuto, o se ho vissuto non ho potuto avere la consapevolezza di poterle comprendere. C'è un aspetto dell'impermanenza, ad esempio, giusto perché qualcuno aveva citato io stesso in realtà avevo partito citando appunto la filosofia orientale, perché qui si esprime questo concetto dell'impermanenza, e spesso invece al contrario noi occidentali siamo molto soliti utilizzare un'altra espressione, invece anche questa è un'espressione latina in questo caso, che è un'espressione che deriva da Orazio, che è il carpe diem, che viene sempre tradotto come appunto il cogli l'attimo, il cogli il momento, il vivi il giorno, eccetera, che può sembrare quasi il contrario invece di questa impermanenza, che sembra un essere un lascia che sia. E invece io paradossalmente le trovo come due espressioni proprio della stessa dinamica, perché qui si cita in questo testo anche proprio la possibilità di acquisire un insegnamento dall'esperienza. E secondo me questo ha molto a che fare con questa parola di cui spesso si fa uso, carpe diem, cogli l'attimo, su cui era stato fatto anche un film con Robin Williams del 1989, L'attimo fuggente, quindi molto molto bello, tra l'altro, dove c'è Robin Williams nei panni di un professore che appunto dà degli insegnamenti di vita ai suoi studenti di un college. E si cita molto spesso all'interno del film questo carpe diem di Orazio. Però l'invito a cogliere l'attimo, più che cogliere l'attimo come noi lo interpretiamo, che spesso è un cogliere l'occasione, che può essere appunto il cogliere il momento, l'opportunità, quindi da cui poi può emergere anche tutta una narrazione legata all'opportunismo, diciamo, può essere anche invece un invito a cogliere l'attimo anche a volte nel lasciare andare, paradossalmente, perché cogli l'attimo io lo vedo più come un invito quasi ad essere presente, non solo a cogliere le opportunità, che questa cosa può avere tantissime sfaccettature, ma anche ad essere presente. Tante volte non si riesce a cogliere l'opportunità di dire una parola, ma a volte non si riesce a cogliere l'opportunità di stare zitti. A volte non si riesce a cogliere l'opportunità di poter ascoltare, perché siamo troppo impegnati a pensare quando qualcuno parla oppure a elaborare la nostra risposta. Ecco, anche questa è una forma di pensiero meccanico. E invece tutto l'invito, secondo me, che viene più volte fatto, pratichiamo, può essere un invito o anche semplicemente una descrizione. La vedo proprio come questo, come un cogliere l'attimo, un essere sul pezzo, sostanzialmente. Laddove essere sul pezzo a volte può significare mettersi alla luce, altre volte mettersi in ombra, perché molto spesso siamo poco propensi a metterci in ombra, siamo poco propensi magari a non dover per forza dire la nostra, a non dover per forza. Dover per forza mettere il puntino sulle i, eccetera, quanto molte volte si potrebbe lasciare andare, cogliere l'occasione per lasciare andare, cogliere l'occasione per non fossilizzarsi su qualcosa che sai che comunque passerà, su un umore che sai che passerà, su una risposta che comunque sai che passerà in qualche modo. E quindi le vedo come due dinamiche molto complementari. E poi è molto interessante perché da questo punto di vista, da un punto di vista appunto della pratica, la frase di Orazio, Carpe diem, in realtà continua poi nell'espressione latina, che non ricordo a memoria, mi perdonerete, ma dicendo, non si limitava a dire cogli l'attimo, ma cogli l'attimo piuttosto che aspettare il domani, piuttosto che rimandare al domani. Ecco, è un po' qualcosa che su cui ad altrove spesso Hermes ha ribadito l'importanza, il fatto di non rimandare, quindi a volte di poter di concludere le cose o di cogliere l'opportunità di fare le cose e non di rimandarle quando è possibile, quando è utile. E l'attitudine alla procrastinazione che io riconosco in me, quindi come una tendenza, ma è anche a volte, secondo me, un'attitudine alla procrastinazione per quanto riguarda invece il fatto di poter parlare a volte delle cose anziché farle. A volte noi ci illudiamo di fare delle cose semplicemente perché ne parliamo o semplicemente perché le capiamo, le comprendiamo, ma invece la vera comprensione è quando le cose vengono fatte e l'esperienza sicuramente ci attraversa. E quindi anche da questo punto di vista, diciamo, trovo in questa semplicissima frase che spesso viene ripetuta, ma di cui non si conosce molto il significato, il carpe diem, come un invito a poter essere presenti oggi e non domani, perché sicuramente l'unico tempo in cui si può essere presenti è oggi. E beh, grazie allora all'inquilino del 1400, quindi che anche lui, come l'altro suo collega di messaggistica, quindi si discetta e diletta di questioni filosofiche, e quindi diciamo l'ho provocato sul piano latino, e quindi lui risponde con una citazione di Boezio. Quindi Scrive il 1400: quando cogli l'attimo, inesorabilmente è già passato. Quando il tempo si ferma, al di là del tempo, si fa spazio all'assoluto, dall'impermanenza alla coscienza. Nunc fluens facit tempus, nunc stans facit aeternitatem. Boezio. Va bene, grazie. Adesso non saliamo a questi livelli, sono parte trovare impreparato me come conduttore, chiaramente, ma poi rischiamo di non farci comprendere, soprattutto dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici. Comunque ti ringrazio per il tuo contributo. Se poi vuoi anche mandarci la traduzione delle righe di Boezio, così io non faccio brutta figura magari a tradurlo male e così riusciamo anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici poi a far capire soprattutto cosa hai detto. Poi quando cogli l'attimo inesorabilmente è già passato, sì, beh, sicuramente può essere, adesso qui andiamo in un'astrazione filosofica, adesso il senso di quello che vedo io era appunto quello che ho detto, che a volte possiamo cogliere l'attimo nel lasciare andare. Prendiamo questa seconda telefonata di Dennis. Pronto?
Ciao Jacopo, mi permetti ancora 20 secondi?
Sì, dimmi pure.
Ieri, anzi stamattina, ascoltando la Radio 3 Scienza, si parlava di un fisico di religione ebraica, non so se era polacco o cosa, no? Il quale collaborò con il progetto Manhattan e scrisse anche lui una lettera come suo correligionario Einstein al presidente degli Stati Uniti dicendo che bisognava costruire una bomba atomica per contrastare Hitler e il nazismo. Poi nel 44, parlando con un generale statunitense, ci sentì dire che gli americani, gli Yankee, avrebbero utilizzato la bomba atomica non tanto contro la Germania, ma contro l'Unione Sovietica. L'avrebbero utilizzata come arma di deterrenza nei confronti di... Cosa voglio dire con questo e con la lettura che hai fatto? Che quando le persone delegano le cose più importanti della loro vita a un sistema che è basato sul sfruttamento e sul profitto, si possono fare tutte le congetture che si vuole, però la cosa diventa molto pericolosa. Legandomi sempre al discorso dell'energia nucleare e al concetto del fatto che la scienza può arrivare a delle altezze inenarrabili, voglio ricordare che l'uomo, anzi lo scienziato, ha solo copiato la natura, non è riuscito a fare altro che copiare in maniera anche tante volte aberrante quello che la natura fa già da miliardi di anni, anzi da sempre. E quindi l'arroganza, ripeto, della scienza e del sistema capitalista di sostituirsi alla natura ha un inizio e avrà una fine molto ignominiosa.
Va bene,
Ti
grazie
ringrazio per lo
Dennis.
spazio, stammi bene, ciao.
Buona giornata, grazie. E va bene, grazie a Dennis. Quindi il tema della delega, perché è l'unico che c'entrava con l'aspetto della trasmissione delle cose che Dennis ha detto. Quindi il tema della delega ad un sistema. Quindi sicuramente la delega ad un sistema che è disumano. Questo è un aspetto che è sicuramente condivisibile. D'altra parte, anche questo è un tema di una cosa di cui si può essere consapevoli, però allo stesso tempo poi trovare delle soluzioni pratiche nella vita di tutti i giorni, per cui credo che sia inevitabile la delega. Noi possiamo ridurre forse la delega, possiamo essere consapevoli, non dare per scontato forse le cose, conoscere anche, come Dennis fa effettivamente, quali sono poi i risultati di questa nostra delega, quali risultati poi produce, piuttosto che affidarci credulonamente, come Dennis ci invita spesso a non fare, eccetera. Ma poi nei conti che facciamo con la vita tutti i giorni, credo che dei compromessi un po' si debbano fare, quindi questa è una mia convinzione. Poi se uno riesce a vivere sicuramente senza fare nessun compromesso, nessuna delega, allora può anche spiegarci però come fare da un punto di vista pratico e valutare se questa sia una cosa anche poi espandibile. Io credo che ognuno di noi debba fare un conto comunque con un mondo, come c'è l'inevitabilità della vita, c'è anche l'inevitabilità della vita di un sistema di cui facciamo parte, che sicuramente ha molte luci, molte ombre, forse molte più ombre che luci, però sta di fatto che fa parte della nostra esperienza, dobbiamo confrontarci con questo e dobbiamo confrontarci anche con noi stessi. Io vedo questo, che a volte può non essere utile disperdersi troppo in una critica esterna, per quello che riguarda la mia esperienza, perché l'ho fatto come esperienza, quindi in una critica unicamente esterna, se poi dentro tu rischi di comportarti a modo tuo in altri aspetti come quel sistema che combatti all'esterno, e dall'altra parte ovviamente anche l'illusione che separandosi da questo sistema, o che andandosi su una montagna, faccio per dire ovviamente, e isolandosi o conducendo una vita tra virgolette abbastanza asettica, si possa non delegare mai nulla, o non si possa dipendere sotto altri aspetti da quello che riteniamo il sistema, come l'esempio della bomba atomica che citava Dennis, sicuramente ecco, anche questo rischia di essere illusorio, di forse non farti mettere i piedi per terra. Quindi credo che anche questo fa parte della nostra esistenza terrena, e quindi da questo punto di vista la pratica o la presenza o l'autosservazione che vengono citate nel testo, di cui parliamo spesso nel corso di questa trasmissione, possono riguardare anche questi aspetti. Quindi allora, e nel frattempo, mentre Dennis parlava, invece 1400 scriveva che ci spiegava la traduzione di quella frase che ha mandato di Boezio: «Nunc fluens facit tempos, nunc stans facit eternitatem». Il significato letterale è: il presente che scorre produce il tempo, il presente che rimane produce l'eternità.
We would roam through the pines in December. The grizzlies would stare from their caves. We made homes near the mines, I remember. The forefathers called them their graves. Fortune favors the cold and the heartless who drive a hard nail through the box. Torture favors the bold and the bravest, the souls from the first time they talk. Ooh, ballyhoo. Send me back to the old world, in the land of the true. Get me back to the old world, I'm so scared of the new.
Ed eccoci qua, state ascoltando gli Altronauti in diretta su Radio Cooperativa. Vi abbiamo letto un testo che si intitola Luci e Ombre, che trovate e potete rileggere nel blog del Centro Culturale Altrove, di cui questa trasmissione è lo spazio radiofonico che è seialtrove.altervista.org, ripeto seialtrove.altervista.org, l'indirizzo del blog, e il nostro sito è www.seialtrove.it. Pronto?
Ah, Giacomo.
Ciao Stefano.
Sì, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno a te, ben trovato.
Chiamo per tanto per sincerarmi se era una diretta o cosa, insomma, non ero ancora riuscito a capire. E poi per salutare, insomma, per ringraziare, per salutare tutto il mondo.
Grazie, beh, che generoso che sei, saluti tutto il mondo.
Sì, perché tu lo sai che ci ascoltano da tutto il mondo con lo streaming, no?
Lo so, sì.
Quindi io saluto l'Australia, America, Europa, Africa e Australia. Anche le Canarie, so che c'è qualcuno delle Canarie che ci ascolta. E beato lui, sotto le palme, cosa volete dica? Chiaro scuro, bianco e nero, il Tao. Ma siamo tutti bianco e nero. Cioè, fa parte della natura, in tutte le cose c'è bianco e nero, a parte Gesù Cristo che lui è solo bianco, lui è solo luce, Gesù non ha niente di nero, ma per il resto tutto è bianco e nero, giorno e notte, abbiamo la luce e poi abbiamo la notte, e c'è chiaro, c'è scuro, siamo buoni, siamo cattivi, poi per disgrazia abbiamo anche ereditato il sangue di Caino, il DNA di Caino. Ma sai che tragedia? Ma sai che tragedia ritrovarsi nel DNA, il DNA di Caino, non di Abele. Abele andava per l'orto e offriva la sua offerta di verdura all'altare, e il padre riceveva. Caino invece andava a caccia, ammazzava gli animali pieno di sangue, di dolore, di poverini sti animaletti. E lui li offriva all'altare e il buon Dio ha detto no, preferisco le melanzane, i pomodori. Allora lui si è ingelosito e gli ha tirato il collo a suo fratello, hai capito? Caino, dove viene? E dice, guarda, io non so te di che razza sei, io sono la razza umana. E veniamo tutti da lì, sai, veniamo tutti dall'Africa, mamma Africa, e poi ci siamo sviluppati lì nel Sahel, in Terra Santa, la Terra Palestina. E da lì vengono, io per esempio, vabbè, insomma, vengo dalla tribù di Levi, per dirti lontanamente, vengo da lì, ecco, perché il mondo è diviso da tribù di caratteri e caratteristiche. Abbiamo 12 tribù principali con le loro peculiarità e caratteristiche. Da queste 12 tribù di cui è divisa l'umanità, sono altre 12 sottotribù, è tutto un ambaradam. E questa è la vita, questo è il mondo, questa è la creazione, c'è da divertirsi, ce n'è per tutti gli spiritosi ce n'è, gli spiritualisti e gli spiritualoidi ce n'è. Andate in India e non tornate più, perché là con tutti quei fakiri sotto gli alberi, vegani, respiriani, e ti metti là a fare il respiriano, non ti passa più, hai capito? Si tratta di dare delle risposte alla vita. Chi sono io? Che c'azzecco io? Cosa ho combinato? Dove sto andando? Dove sta scritto il mio nome? Ce l'ho i documenti a posto? Ecco le domande che un essere vivente come il sottoscritto si è posto e si pone, diciamo, quotidianamente. Io sono felice, ti faccio sapere che sono molto molto felice perché sono in simbiosi con l'orto, con la natura. Non so chi era, insomma, il Buddha, la natura trovi Dio, ecco, io sono in simbiosi con la natura, la naturalezza, sono felice, ho quasi smesso di bere perché io ero un alcolista, 3 litri al giorno, insomma. Anche quasi smesso di fumare, 45 anni che fumo, ho quasi, perché buon Dio mi ha messo in uno stato di penuria, ma talmente di penuria, di non avere un euro per comprarmi un cartone di vino, di non avere un euro per comprarmi. È lui che è intervenuto, è lui che mi ha dato quello che io non ero in grado di fare, e mi ha rinnovato. Pensati che è venuto qua un amico cubano, dopo un anno mi ha ritrovato ringiovanito. Poi una signora a 50 anni mi ha detto che bravo, che bello che sei, elegante, mi ha quasi fatto le avance. Cioè, io sono rinato, io sono in una forma, ecco, sto vivendo una creatività, e anche lì è tutta la spiritualità, tutti gli spiritosi, tutti i sapientoni, ingrandiscono questa faccenda della creatività. Bene, io sono in un periodo, un'esplosione di creatività. Tutto quello che tocco prende vita. Sono un alchimista di fatto. Tutto quello che tocco migliora. Sono un restauratore. Dicono che ho le mani d'oro. E effettivamente ho il dono della vita. Tutto quello che tocco prende vita. E insomma, io sono in una estasi spirituale e sono felice della vita. Ho messo insieme i puntini e ne è venuto fuori un quadro, guarda, che io non so come ringraziare Dio. Sai cosa ho detto? Signore, io non so come ringraziarti, perché io ci parlo con lui diretto. Io ho detto, senti, anima, mente, forza e cuore a tua disposizione, e anche la lingua. Io sono a tua disposizione, anima, mente, con i miei pensieri, forza e cuore. Per esempio, ho tantissime, io sono felice perché ho le soluzioni. Ho soluzionato il problema annoso dell'Ilva, ho soluzionato il problema annoso delle catombe del Mediterraneo. Io ce l'ho la soluzione in tasca, la TAV, ho tutte le soluzioni. Purtroppo non mi viene dato credito. Se mi viene dato credito, ma cosa vuoi che ti dica? Io ce l'ho le soluzioni.
Stefano,
ci sono,
ti ringrazio. Devo salutarti perché sono le 13:30. Ti ringrazio per la tua simpatia, per la tua esperienza.
E tutto questo viene dal cielo, tutto questo è Cristo Gesù vivente e presente. E io ve lo annuncio. Ciao, bene, ci sentiamo alla prossima. Ciao.
Ogni bene a te, grazie. Amen. Stefano. Grazie quindi per la sua simpatia, la simpatia dei suoi interventi, per aver raccontato la sua esperienza anche appunto ammettendo le sue ombre. Quindi lo ringrazio molto, Stefano, per questa sua generosa sincerità, perché effettivamente la sincerità è una merce rara, a volte con molta fatica e ritrosia che la si può manifestare ed esprimere, e quindi effettivamente serve essere generosi per essere sinceri, e quindi grazie per questo suo insegnamento. E oltre a Stefano ringrazio quindi coloro che sono intervenuti in questo venerdì 7 agosto, che quindi sono rimasti anche nonostante il caldo all'ascolto della nostra trasmissione, anche hanno donato quindi un loro intervento. Quindi oltre a Stefano grazie a Dennis, grazie a Cosetta, grazie ai due inquilini del Palazzo di Manhattan che ci hanno scritto, ovviamente lo dico con simpatia, e a tutti voi che avete ascoltato questa trasmissione silenziosamente. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì 28 agosto 2026. In questi due venerdì nel frattempo potrete ascoltare la mia e le vostre voci in differita attraverso delle repliche. Buon proseguimento di ascolto a tutti voi, buone vacanze per chi le farà e buona estate a tutti gli altri. I see that white sandy beach. Lasciate da parte il limitante senso del perfetto e del giusto. Lasciate che sia l'esperienza a svelarsi, a fare, a compiersi liberamente, ad essere ciò che è. We stayed there all night.
those precious moments, I was yours and you were mine. Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget you.